Radio Cusano Campus. Rossi di sera. In studio Luca Rossi.
Ed eccoci, siamo arrivati, le 20 comode, come diciamo sempre tutte le sere, qui su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Inizia Rossi di sera, dalle 20 alle 21 ci facciamo compagnia. È l'orario quasi di cena, c'è chi ancora sta tornando a casa, state scolando la pasta, state condendo quello che vi pare, vi state per mettere davanti alla televisione con le pantofole, però fate una bella cosa, accendete la radio. In tutto il territorio nazionale c'è Radio Cusano Campus e vi ascoltate Rossi di sera. Già che ci siete, prendete lo smartphone 334 92 29 505, vi segnate questo numero, è il nostro numero per ricevere da voi SMS e WhatsApp. Ancora con lo smartphone in mano, che fate? Scaricate anche le app gratuite. Perché dico le app? Sono due: una, Radio Cusano Campus, quella con il simbolo della nostra entità, con lo sfondo giallo è quella della radio, con lo sfondo bianco invece è quella della TV. Sì signori, canale 264 del digitale terrestre, c'è Cusano TV Italia e potete vederla anche sullo smartphone, una cosa meravigliosa, pazzesca. Vabbè, questo ormai l'abbiamo imparato. C'è un sito www.radiocusanocampus.it, da lì scaricate tutti i podcast dei nostri ospiti che ci sono venuti a trovare in studio, e non solo, c'è anche il link per lo streaming in tutto il mondo. Però, come già vi ho detto prima, la cosa più bella è accendere la radio. Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano, dalle 20 alle 21 ci siamo noi, quelli di Rossi di sera. Oggi non sono puntatone, perché ogni tanto andiamo anche a capire come è fatto l'universo gastronomico, e non solo. E oggi voglio farlo con un esperto, con un nome meraviglioso in tutto il mondo legato alla gelateria, ma non solo. Banda alle ciance, Andrea Fassi con noi. Ciao Andrea, come stai?
Ciao Luca, bene.
Ben ritrovato innanzitutto.
Sì, ben ritrovato
qua nei nostri studi. È un periodo meraviglioso, non solo il tuo, ma lo dico un po' per tutti, che stiamo riprendendo.
È vero.
Ho visto che tu comunque sei ripartito con un sacco di energie. Il Palazzo del Freddo, che è qui a Roma, lo diciamo per chi è fuori dal raccordo anulare, è sempre più un luogo iconico, mettiamolo così. Ho visto file interminabili quest'anno.
È vero.
Si siamo faceva fortunati. Il giro di Piazza dell'Esquilino, ma non è solo quello, cioè
no.
Fassi è un'istituzione della gastronomia, partiamo bene, perché poi di fatto sei riuscito a creare una cosa che sia marchio riconoscibile al di fuori del core business dell'azienda.
Sì, era l'unico modo per salvarmi dall'eredità.
Esatto, per non parlare di gelati.
Per non parlare di gelati, esatto. E ha funzionato.
Ha funzionato la grandissima. Come si fa? Ecco, entriamo un po' nel tecnico. Come si fa imprenditoria 3.0 adesso, anche post-Covid? Mettiamola così.
Post-Covid è un discorso, il 3.0 è un altro. Nel senso, io ho creduto e pensato giusto di riempire quel luogo meraviglioso che è il Palazzo del Freddo, perché, come tu sai, è enorme.
Okay?
È uno spazio gigante. Siamo conosciuti per il gelato.
Sì. Okay?
E per i ricordi che i romani hanno legati al luogo.
Beh, so quasi 100 anni adesso.
141. E non abbiamo potuto festeggiare 140 per via del Covid.
Ecco, quindi insomma. Ma sempre la stessa sede, non mi ricordavo
sempre la
questa sede.
Sempre
questa
la stessa
cosa.
Sede. Vabbè, adesso ce ne sono anche all'estero, però questa è stata la prima. E ho pensato di riempire il luogo di ciò che mi piace, perché mi annoio velocemente e sono fortunato, e la fortuna non la vedi sempre subito.
Esatto.
E quindi, avendolo ereditato, chiaramente il gelato non è la mia passione. Quindi ho pensato di metterci una scuola di scrittura creativa.
No, vabbè, qualcosa di ma non solo. Cioè,
e non so, sì, quella è la cosa più bella.
C'è l'università del...
C'è l'Ateneo del gelato, c'è visite guidate, tour, eventi. Post-Covid è un po' più difficile, però diciamo che funzionano. E riempire quei luoghi serviva per riempire me.
Ok, perfetto. Okay. Vabbè, è una cosa meravigliosa quella che hai detto, però. Perché comunque
sì.
È comunque casa quella.
Sì.
Come la vedi è comunque casa.
Esatto.
Prendiamo tutto quello che ci siamo detti, lo fermiamo da un attimo. Io voglio partire dal principio. Cioè, prima che ti arrivasse il destino ineluttabile. Ok. Come eri? Cioè, nel senso, raccontami anche la tua gioventù. Com'era? Su che cosa eri focalizzato? Insomma, su quello che ti piaceva fare da grande?
Una domanda importante.
Sì, dai, allora siamo qua. Ti
non lo so ancora.
Ok, non lo so ancora.
Però
non ci hai mai pensato.
A me sarebbe piaciuto scrivere. Cioè, mi sarebbe, sì. Scrivere sicuramente. Avevo studiato scienze politiche, mi sono laureato ormai più di dieci anni fa.
Okay.
Quindi il percorso era quello. Ho lavorato all'estero e mi sono avvicinato alla gelateria solo per un discorso di franchising, cioè per insegnare ai gelatieri all'estero, nei nostri negozi, come produrre gelato. In realtà io prima volevo fare questo che ti dicevo, a scrivere e percorrere una strada differente.
Tra l'altro, l'ho citata prima, c'è stata una leggenda clamorosa a un certo punto a Roma.
Che sto cinese?
Sì, a un certo punto è scoppiato l'allarme e lo sdegno.
Sì,
tu sei mezzo cinese perché poi sei andato in terra e poi me la racconti quell'esperienza.
Amiche e non nemiche, in realtà.
Lì. Io però ti devo svelare una cosa. Lì io ci ho visto un po' le fake news all'inizio, insomma, quando si creava anche scompiglio. È un po' pure la paraculata. Io ho fatto il retropensiero, ho detto: ma guarda, questi si sono inventati la cosa. Per far circolare il nome. Guarda, onesto, tanto ci conosciamo,
sì, esatto.
Un po' posso essere proprio tranquillo. Ho detto:
realtà
all'epoca fu una bomba.
Sì, ma è strano perché è accumulato. Questa cosa è nata perché noi siamo all'Esquilino,
sì,
che è un rione prettamente cinese,
è la Chinatown,
sì. Purtroppo non organizzata al meglio,
no,
romana.
Assolutamente no.
E questo ha portato il Vox Populi, sì. Sono cinesi. In realtà dei cinesi non c'è niente a parte i negozi che ci abbiamo in Cina, ma poi sono io che andavo prima del Covid lì.
Mannaggia.
E quindi quando mi sono avvicinato a questo mondo, prima ho avuto la fortuna di viaggiare tanto prima, e per un istante ho anche creduto di diventare un calciatore in Australia.
Ma
sottopagato.
Dai.
Sì.
Aspetta, mettila lì che dopo ti chiedo.
Esatto.
Ok.
Tra le varie vite,
okay.
Che sono tante,
okay.
Però dovremmo stare qua fino a domani.
Ma guarda, c'è tempo fino a 21, puoi fare quello che vuoi.
E il Cina è stato il mio primo viaggio, in realtà, vicino alla gelateria, perché abbiamo aperto dei punti vendita lì.
Okay.
E io mi sono formato in un anno qua in laboratorio a Roma. Avevo già 28 anni però.
Ok.
Ho iniziato tardi, proprio per il motivo che ho spiegato prima, cioè che volevo fare altro e che ho fatto anche altro.
Ok.
E poi se vuoi ti racconto. E
certo.
Quindi andando in Cina abbiamo aperto questi punti vendita e poi anche in Corea, dove era già presente la gelateria con 4 punti vendita.
Ok.
Grazie a mio padre. E poi io insieme alla mia famiglia inizialmente l'abbiamo implementata e ho seguito quella fascia lì 10 anni fa, però io ho 37 anni,
okay.
Quindi tardi.
Ok.
E poi mi son tornato qui e dal 2014 noi collaboriamo con un'azienda coreana.
Okay.
Per sviluppare il marchio all'estero, ma non siamo cinesi.
No, ecco, bravo. Non è che lei che l'hai chiarito tu. A me affascina, più che altro vedo la voglia di fuga che mi hai detto prima. Nel senso che comunque, ok, se proprio ci devo stare, però la devo fare a modo mio. Quindi comunque hai cercato di...
Sì, perché fino a poco tempo fa la fuga era l'unica salvezza.
Era l'unica via.
Sì, era un po' vigliacca forse come scelta.
No, non è
però,
vero.
Non lo so.
Senti,
ha sempre funzionato.
Lato marketing, lato franchise, lato...
Sì.
Lavoro studiato sui libri, ok, mettiamola così.
Sì.
Quando poi si mette in pratica questa cosa che per noi è molto nebulosa, in terra straniera, con un marchio forte come quello tuo, insomma, con un know-how grande da esportare, no?
Okay.
All'età tua è stata anche un'esperienza molto importante.
Vabbè, io sono vecchio dentro.
Vabbè, sì,
sì. Cioè, sono 141 anni.
Ci abbiamo la stessa età, Andrea.
Dentro però.
Cioè, quindi, insomma, percepiti 66, percepiti, ma comunque 66 è
ancora giù. No, in realtà no, me ne sento di meno.
Ok.
No, è
quindi,
stato
insomma,
difficile
prendere tutto questo e partire comunque è stato anche sintomo di coraggio. Ecco,
sì.
Questo volevo dire, tanto coraggio.
Sì. Perché? Perché visto che il nome, per fortuna e non per merito che ho ereditato, è conosciuto a Roma, è famoso, il filtro è quello di essere riconosciuti facilmente. Ah, Fassi, sì, ok. All'estero no. Cioè, noi abbiamo un turismo che viene a trovarci per motivi di guide e robe varie, ma all'estero, in Cina, su 1 miliardo di persone, Fassi non è nessuno. A me questa cosa piace tanto, perché io amo quando non mi riconoscono per quello,
okay,
in automatico.
Certo.
E quindi ha funzionato perché si collega col mio desiderio di cambiamento. Cioè essere riconosciuto come un Andrea Fassi gelato mi rompe un po'.
Vabbè,
e lì
certo.
La sfida è più ampia, perché io qui vinco facile. Nel senso,
certo.
Il gelato è la cosa più bella del mondo.
Certo.
È il cibo più è meraviglioso, perché ci ricorda il passato, quando eravamo bambini e tutte le menate varie.
Certo, certo.
E quindi Fassi, 140 anni di storia, era facile. All'estero invece è stato difficile, perché applicare queste regole lì è impossibile. Quindi si riparte da zero.
Se è non una sfida nella sfida.
Sì, perché oltre agli imprenditori che decidono di investire con me, alla fine la gente non è che ci conosce così tanto. Poi vabbè, i social, ok, un minimo di conoscenza ci può essere, ma non è così facile perché i territori sono diversi. E inoltre nella mia idea la cultura, il cibo è cultura,
certo.
Quindi io non impongo il nostro gusto, cerco di insegnare un modo di lavorare, per cui noi siamo maestri in Italia,
okay.
E quindi non è che lì ti trovi lo zabaglione de Fassi uguale, trovi delle ricette, un mestiere, abbinate ai gusti del posto, gelato ai fagioli rossi, al riso nero, al tè verde. gusti che rispettano le tradizioni del posto, perché il valore è il mestiere, non il gusto, secondo me. Io sono contrario a pensare che il cibo italiano sia al centro dell'universo, è tra i migliori, però ogni cultura porta con sé una tradizione,
certo,
culinaria
non migliora, magari
da rispettare,
anche,
secondo
se,
me.
Se avessimo, io una cosa che dico anche molto legata alla musica, io dico sempre che quando riusciamo a scavallare l'ostacolo del gusto, perché di fatto è un ostacolo, scopriamo mondi,
esatto,
meravigliosi.
Il gusto è soggettivo.
Il gusto è estremamente soggettivo. Possiamo scoprire mondi assolutamente meravigliosi, assolutamente che ci aprono gli occhi. Questo è il tuo lato professionale, ok? E lo mettiamo da una parte. Prima di stuzzicarti anche sul laboratorio di struttura e tutto questo, lo faremo anche con un ospite meraviglioso. Quindi volevi diventare chi vuoi a un certo punto?
Beh, sì, perché io sono romano e un mio nonno di origine calabrese, okay, metà della sua famiglia si è trasferita in Australia negli anni 50.
Dove?
Ad Adelaide.
Ah, ok.
Io subito prima di laurearmi, siccome non mi andava di finire l'università, ho deciso che vado a lavorare lì.
Okay. Devo procrastinare questa data.
Devo fuggire. E ho fatto un milione di lavori, cioè lavapiatti, cameriere, tutto quello che potevo fare ho fatto. Oh. E guadagnavo benissimo, perché al tempo lì poi funzionava.
Sì, c'è anche il mio testimone di nozze che ha vissuto un po' lì, anzi, sì, lo salutiamo, che adesso è un imprenditore qua a Roma. E lui mi ha sempre detto: guarda, i soldi che ho visto lì, neanche
esatto,
adesso.
E facevo il cameriere.
Esatto.
Cioè, nel senso che ed è un valore che secondo me dovremmo importare di qua.
Poi si paga a settimana, ma
sì,
detto,
è meraviglioso.
Io
a fine settimana avevo i soldi in tasca, avevo 24 anni. E lì poi dei parenti giocavano nella Adelaide United. Uno giocava nella Adelaide United, che è una squadra di Serie A. Mi ha fatto fare un provino per la serie B, considera che la serie B là e la serie Z da qua.
Esatto, sono gli sortienti qui.
Comunque una sega. Però un po' giocavo, mi hanno fatto giocare un periodo là e stavo divertente, perché erano organizzati come calciatori veri.
Cioè, avevi la trasferta col pullman.
Sì, 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 sì. Poi capite, arriva l'italiano, figura di questo fenomeno.
Riabbaggio,
in realtà no, perché ho solo un piede, il sinistro, perché io sono tutto mancino.
Vabbè,
e il destro. E quindi ho pensato, boh, forse magari svolto.
Ma sai che bello?
Ma non lo so.
Dai, diventavi davvero. Poi tornavi in Italia da vincitore.
Ma... sì, esatto. Invece no, poi è andata male. Ho fatto altro, perché non era la mia passione.
È andata bene.
E mi mando io veloce.
No, una cosa che... a parte non sapevo, non mai raccontato questa cosa del calciatore.
È divertente.
Prima di passare con un brano che poi tra l'altro ti ho fatto scegliere a te, e poi ce lo raccontiamo il perché, mi ha colpito una cosa. E mi faccio leggermente serio. Il fatto di essere riconoscibile, perché diventa... spiegami quello che hai detto prima, comunque diventa una cosa fastidiosa, lo dico tra virgolette grandi, comunque insomma che ti dà una pressione in più, come la gestisci?
Io lo trovo... vieni riconosciuto per qualcosa che non hai fatto, quindi sei finto, cioè finché non... almeno io ho vissuto così, finché non dimostri di valere e di poter ereditare a dovere quello che hai ereditato... sei finto, perché non è una tua passione, cioè tu quello che fai lo fai perché ti piace, lo fai molto bene, e mi dà di finto, suona vuoto, cioè c'è del vuoto tra me e questo mio mestiere, e quel vuoto io l'ho colmato con il resto, perché non riuscivo a sentirlo mio e non ci ora sono calato completamente nel ruolo, però continuo a avere delle parti di me che non possono funzionare.
Dio perché... benedica questo tuo lato, te lo dico io, ma come se fossi
un
amico fraterno. Però mi ha colpito questa cosa, perché è la pesantezza della maglia del 10. Io ho pensato a questa cosa qua, no?
Senza presunzione, però sì.
Mi ha stupito, perché comunque, sai, noi banalmente... io sono un privilegiato perché faccio il lavoro che mi piace, ma chi vive di stipendio pensa che far parte di una grande holding, di una grande punto di riferimento,
sì, che sia enorme, che sia piccolo, che sia comunque un punto di riferimento,
comunque è un qualcosa che ti facilita. Invece mi hai dato una lettura che non mi aspettavo, nel senso che comunque ti porta dei fastidi, ecco,
poi ti porta delle rinunce, ecco. Io non sopporto le rinunce, non le vivo male, però ripeto, parlo da fortunato, cioè nel senso non
certo,
è dire
certo,
povero me, c'ho tutto il piatto pronto,
assolutamente,
però se uno ragiona un po'
però
più a fondo,
ognuno ha le beghe sue, io dico che possono essere grandi o piccole, però ognuno c'ha le sue. A me questa cosa mi ha colpito tantissimo. Ci hai portato in dono un brano che ti ho fatto scegliere io, che si titola Chinatown di Caparezza.
Diciamo che più Chinatown,
quindi a me piace tantissimo.
Bello, un genio,
geniale, è un po' come te,
no? Magari, guarda, grazie.
Chinatown, Caparezza, lo ascoltiamo qui Rossi di Sera su Radio Cusano Campus.
Non è la fede che ha cambiato la mia vita, ma l'inchiostro che guida le mie dita, la mia mano, il polso. Ancora mi scrivo addosso, amore corrisposto, scoppiato di colpo. non è la droga a darmi la pelle d'oca, ma pensare a Mozart in mano la penna d'oca là, sullo scrittoio a disegnare quella nota, fa la storia senza disco né video né social. Valium e Prozac non mi calmano, datemi un calamo o qualche penna su cui stampano il nome di un farmaco. Solo l'inchiostro cavalca il mio stato d'animo, chiamalo ipotalamo, lo immagino magico tipo Dynamo, altro che Freud, un foglio bianco per volare alto, lo macchio come l'ala di un albatro. Per la città della china mi metto in viaggio, bravo, pellegrinaggio, ma non a Santiago, vado a Chinatown. Vago dagli Appennini alle Ande, nello zaino i miei pennini e le carte, dormo nella tenda come uno scout, scrivo appunti in un diario senza web layout. Chinatown, il luogo non è molto distante, l'inchiostro scorre al posto del sangue, basta una penna e rido come fa un clown, a volte la felicità costa meno di un pound. Chinatown, il mio Gange, la mia terra santa, la mia Mecca, il prodigio che dà voce a chi non parla, a chi balbetta, una landa lontana come un amico di penna, dove torniamo bambini come in un libro di penna, lì si coltiva la pazienza degli amanuensi, l'inchiostro sa quante frasi nascondono i silenzi, d'un tratto esplode come un crepitio di mortaretti, come i martelletti dell'Olivetti di Montanelli, le canne a punta cariche di nero fumo, il vizio di chi stende il papiro come uno scriba, questo pezzo lo scrivo ma parla chiaro, nell'inchiostro mi confondo tipo caccia al calamaro, sono Colombo in pena che se la rema, nell'attesa di un attracco nell'arena, salto la cena, scende la sera, penna sfera sulla pergamena, ma non vado per l'America, sono diretto a Chinatown. Vago dagli Appennini alle Ande, nello zaino i miei pennini e le carte, dormo nella tenda come uno scout, scrivo appunti in un diario senza web layout. Chinatown, il luogo non è molto distante, l'inchiostro scorre al posto del sangue, basta una penna e rido come fa un clown, a volte la felicità costa meno di un pound. E con l'inchiostro che ho composto ogni mio testo, ho dato un nuovo volto a questi capelli da Billy Preston, e il prossimo concerto spero che arrivi presto. Entro sudato nel furgone, osservo il palco spento, lo lascio lì dov'è, dal finestrino il film è surreale, da Louis Buñuel, arrivo in hotel e la stanza si accende, è quasi mattino, c'è sempre una penna sul comodino.
Ci abbiamo giocato un po' tra China, Chinatown, insomma, perché è l'anello di congiunzione da tutto quello che ti è successo, quindi insomma io l'ho presa dalla parte della Cina, della sbagliando Cina. Il termine, però adesso tornando a bomba con il vero titolo di Chinatown, Caparezza, abbiamo ascoltato qui su Radio Cusano Campus a Rossi di Sera, quando si nomina China e Fassi, l'equazione diventa genius, perché comunque scrivere la china, l'inchiostro e tutto quello che c'è è un lato meraviglioso, perché comunque io lo sto scoprendo anch'io mano a mano, piano piano, vedendo le cose che succedono, insomma appassionandomi. Però ti sei fatto dare una mano a un professionista, possiamo dirla.
Ma da solo l'ho capito tardi, ma da solo inizio da nessuna parte.
Ti sei fatto dare una mano a un professionista, da chi ti sta aiutando in questo progetto magnifico. Io saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito a Paolo Restuccia. Ciao Paolo, benvenuto, come stai?
Ciao, bene, grazie di avermi invitato.
Senti, ti do del tuo, io rompo la bandiera della confidenza subito. Vai. Allora, se dovessi raccontare a chi non conosce, a chi non sa cosa aspettarsi nel Palazzo del Freddo, che cos'è Genius, come lo racconteresti?
Guarda, è semplicissimo. Il Palazzo del Freddo c'è il gelato migliore di Roma.
E lo sappiamo.
E Genius è ovviamente la scuola di scrittura più affidabile e interessante che ti può capitare di incontrare. Una scuola di scrittura, devo dire, non sono soltanto io con Andrea Fassi, anzi, è un gruppo veramente fortissimo che aiuta Fassi a mescolare il gelato con la scrittura di romanzi, con la radio, con lo storytelling digitale, insomma. Ci sono tantissime, qualcuno lo devo citare per forza.
Devi, fai quello che vuoi, guarda, ti abbiamo chiamato apposta.
Lucia Pappalardo e Luigi Annibaldi, che sono le altre due colonne, veramente di quelle che portano sopra le spalle tutta quanta la scuola. E poi tanti altri, sono scrittori tipo Andrea Carraro, però insomma, diciamo che chi arriva lì, la cosa che gli può capitare è che dopo aver mangiato un gelato si mette a scrivere spinto dall'impulso di un esercizio letterario. E certe volte noi facciamo una cosa bellissima, cioè delle cene ispirate ai grandi romanzi, ai grandi film. Quindi quel genio, fantastico. Quel genius di Andrea Fassi comincia a cucinare e a far nascere delle cose meravigliose, e noi parliamo di romanzi, vediamo scene di film, e quindi meglio di così davvero è difficile. Abbiamo fatto, grazie ad Andrea, una specie di piccolo capolavoro. Sono molto fiero.
Assolutamente, io sono molto curioso poi di venirla a vedere prima o poi, ce lo diciamo da un po' Andrea, però lui è diventato papà da poco, io lo sono da un po' di più e sono in età dove si necessita la presenza, però tra pochissimo vengo a curiosare. Mi racconti che cosa si intende, proprio da chi come me è assolutamente curioso ma non riesce a trovare poi una definizione che lo soddisfi, quando parliamo di scrittura creativa, che cos'è la scrittura creativa? Proprio spiegamela a me, che non so assolutamente di cosa stiamo parlando.
La scrittura creativa significa semplicemente che chi viene a fare un corso di scrittura creativa, ormai ce ne sono tanti, dalla fine degli anni 80 a oggi ne sono nati tantissimi, impara a scrivere che cosa, però soprattutto racconti e romanzi, quindi in fondo a raccontare storie, a narrare storie di fantasia, ma anche che possono partire dalla sua esperienza personale. Quindi diciamo nell'ipotesi più fortunata e felice, chi viene da noi alla fine avrà scritto un romanzo e lo pubblica.
Ok, perfetto. Perché io ho sempre, lo dico anche ad Andrea questa cosa, ho sempre mischiato le figure di chi fa l'autore, come posso essere io, come Paolo, per la radio, o comunque per chi sta dietro la scrittura di una sceneggiatura, mettiamola così, dal ghostwriter, che invece ho imparato che sono due cose totalmente diverse, Andrea. Sono due ruoli completamente si scindono.
Sì.
Che differenza c'è?
Credo che sia come tra il gelatiere e il gelataio.
Ok, vai.
C'è chi fa le ricette e chi le esegue, diciamo che più o meno è così. E l'idea è quella, il fatto che il ghostwriter sia qualcuno che scrive per qualcun altro. Cioè, più o meno il concetto, credo che Paolo possa aiutarmi, sia quello.
Sì, diciamo che è così, Andrea, con in più che il ghost rimane ghost perché nessuno lo sa,
non appare.
Scrive per quell'altro.
Certo.
È come se il nostro Zabaglione, a nome mio, lo facesse Paolo.
Ecco, ok, perfetto, mi avete fatto capire. Ragazzi,
è stato chiaro.
Facendo anche rischiando di fare anche la figura dell'ignorante, però bisogna chiedere queste cose.
È lecito.
E,
perché, per esempio, se tu volessi presentarti in politica e diventare un oratore importante che ha tante cose da dire, probabilmente avresti anche bisogno di uno che ti scrive i discorsi, capito?
Ok, perfetto. Perfetto, come Casalino con Conte, per citare un esempio più recente.
Ma lui appare un po' troppo.
Ok, torniamo seri. È un laboratorio immerso in un contesto, Paolo, che anche quello, secondo me, serve da click mentale per chi viene ad approcciare un corso di scrittura creativa, perché secondo me già il luogo è evocativo.
Ma poi la bellezza di questa situazione, guarda, io veramente non credevo che fosse possibile, ma la bellezza di questa situazione è che, poiché la scrittura è spesso basata sulla percezione, no? Cioè uno scrittore, un autore, per scrivere una storia, per inventare qualcosa che non c'è, si deve far attraversare dagli influssi mentali o psicologici o anche semplicemente sensoriali, quindi
okay.
Tu passeggi per la strada, senti un profumo e scrivi. Figurati al Palazzo del Freddo,
certo.
Mangi, scrivi, capito?
No, poi si incontra anche tanta umanità, secondo me, no, Andrea, chi viene comunque anche lì mentre c'è la fila al bancone, mentre ci sono scene, no? Non lo so, io immagino anche questo.
Ma la grossa leva lì va oltre la qualità del gelato. Cioè, secondo me si lega ai ricordi e alle emozioni delle persone che di generazione in generazione si sono susseguite lì in quella mega piazza che è la sala.
Sì, certo.
E il legame con la scuola nasce da questo, cioè da questi ricordi, da queste sensazioni che scaturiscono dal luogo.
Ok.
E nella sala esterna, che poi si chiama Sala Giuseppina perché è stata dedicata alla mia trisavola dal mio bisnonno, io ho pensato, invece di farci le feste, affittarla o farci piccoli eventi, di incontrare Paolo, Luigi e Lucia di creare questa cosa. E ha funzionato, perché è evocativo anche quello.
Certo.
Si crea qualcosa. E in due anni abbiamo fatto tantissimo e non ce l'aspettavamo.
A me incuriosisce, quando tu poi mi racconti questa cosa, l'impatto mentale che ha un... Ecco, adesso diciamo mi hai sbloccato un ricordo, no? Adesso va tanto di moda, no? Anche Paolo sarà d'accordo, si usa questo linguaggio social, mettiamola così. Paolo, un luogo del genere, con un corso, con delle professionalità come quelle vostre, no? Che poi hanno anche lavori artistici che si declinano in altri luoghi, in altri contesti. C'è mai stato un qualcosa che poi hai riportato anche fuori da Genius, nel senso che ti è servito anche per portare, ecco, nel tuo lavoro di autore, piuttosto che insomma di portarlo in altre cose che fai in radio, insomma, se diventa anche questo un luogo dal quale trarre spunto, non solo per i racconti ma anche per i lavori rispettivi, mettiamola così.
Beh, allora, c'è da dire che poiché incontriamo tantissime persone ed entriamo dentro le loro storie, e le loro storie sono sempre suggestive e affascinanti, anche quando uno scrive male, però la sua emozione è vera, è sincera, e in genere è anche bella da ascoltare. E quindi noi, non voglio dire che le rubiamo, però ci facciamo ispirare per costruire altre cose che sono fuori da lì. Certe storie o certi pensieri ci accompagnano per giorni, perché qualche volta il colpo emotivo che ti arriva da qualcuno che scrive qualcosa di bello, di importante, che riguarda la sua vita, è un colpo che dura a lungo, capito?
Certo.
E pensa che noi facciamo dei corsi di podcast,
okay,
e quindi qualcosa di simile alla radio che facciamo tutti e due noi, i corsi di podcast dove le persone parlano, ovviamente,
sì,
registrano le loro esperienze, sono persone davvero di tutti i tipi. Noi abbiamo anche diversi autori disabili,
mm-hmm,
che quando raccontano le loro avventure letterarie dentro un podcast sono assolutamente emozionanti in un modo che non si può dire proprio.
Certo.
Rimangono a lungo nella nostra mente.
Faccio una domanda ad Andrea. C'è mai stata la voglia di prendere quei racconti, al di là dell'esercizio che so che fai, ogni tanto unisci i racconti al gelato, ok,
sì,
a questa cosa, ma c'è mai stata una storia che ti ha colpito talmente tanto e un modo anche per sfogarti è stato chiuderti nel laboratorio, comunque insomma riprendere quell'emozione e fare, magari anche solo a fare la panna o la crema, però nel senso hai sentito il bisogno di canalizzare quell'energia lì?
Guarda, sì, ma è capitato più volte ed è divertente perché i racconti, i film, ciò che narra qualcosa,
sì,
ti trasmette qualcosa, quindi è comunicazione. E la stessa comunicazione avviene nel cibo. Cioè, ho sempre cercato di trasportare le emozioni di un film o di un libro in gelato, abbinato chiaramente,
certo,
una cena intera di
certo,
gelato
certo,
era improbabile, abbinato a dei piatti. E mi è successo, mi ha divertito molto Fantozzi.
Ok.
Sì, perché no, ce ne sono tanti anche più profondi, però la serata che abbiamo fatto comica, tra virgolette, mm-hmm, è stata divertente, perché chiaramente trasformare Fantozzi in gelato tra sorbetti di birra e gelati di cacio e pepe, insomma queste cose, okay, il frulletto particolare, il frulletto del nostro milkshake.
Sì, sì.
È divertente perché effettivamente poi tu ti viene in mente Fantozzi quando che si guarda la partita e mangia
quella frittatona.
Sì, perché il gusto è un percorso, no?
Mm-hmm.
E può essere lo stesso percorso di un libro o di un racconto. Ne abbiamo fatte anche altre molto belle, però
okay,
questa è quella che mi ha divertito di più. E non era, non perché fossi particolarmente innamorato di Fantozzi,
okay,
ma perché forse è stata una delle prime, non ricordo, era prima del Covid mi pare, Paolo, e
mm-hmm,
e ho capito che c'è tantissimo da raccontare nell'unione tra gelato, quindi cibo,
okay,
e scrittura e lettura. È stato quello.
Ok, la giro a Paolo, però la cambio leggermente la domanda.
Sì.
Per te che comunque hai a che fare con un programma che, tanto non ci vergogniamo a citarlo, è la storia della radio da tanti anni, perché poi prima di farla la radio
sì,
si ascolta, ovviamente, quindi io getto la maschera tranquillamente, non ho problemi. Ti è mai capitato di catalizzare l'attenzione su un personaggio, su un qualcosa che poi hai riportato in radio sfruttando la capacità sensoriale che ci ha descritto adesso Andrea, con il gusto, con il ricordo?
Ma la cosa importante pure quando fai la radio è che se tu riesci proprio a far sentire agli ascoltatori il gusto, ripeto, la sensorialità, quella è fantastica, e quindi tu puoi prendere uno spunto che viene dentro il Palazzo del Freddo e trasformarlo in un personaggio comico, cioè farlo diventare qualcuno che parla in un certo modo, che dice certe cose. E allora noi per esempio abbiamo lavorato tantissimo con personaggi che fanno delle terribili mangiate, no? Il mangiare, per esempio, è una di quelle cose che unisce tutti. E se tu fai semplicemente un personaggio che mangia in maniera indescrivibile, tu hai creato una comunicazione con il pubblico, perché si divide tra quelli che mangiano tanto pure loro, ma hanno i sensi di colpa perché non dovrebbero.
Ok.
Quelli che invece non mangiano, però vorrebbero mangiare, no?
Certo.
Poi c'è anche il fortunato, quello che mangia tanto e rimane magro, che tu lo ammazzeresti.
Esatto.
Lo incontri.
Che sono la categoria che odio di più, io. Non so voi, ma io proprio...
Pure io, sì. Tra l'altro io da Fassi ho trovato una cosa meravigliosa, perché io ho recuperato un pezzo della mia infanzia, adolescenza.
Raccontami.
Perché? È perché quando io ero ragazzo con quella che adesso è mia moglie, noi andavamo da ragazzini da Fassi a mangiare il gelato, la coppa, la fragola con la panna, questa fragola con la panna, questa meravigliosa panna di Fassi, credo che sia finita pure dentro qualche romanzo che ho scritto in passato, insomma. E questa è una di quelle cose tipiche che succedono quando c'è un luogo che rappresenta nello stesso tempo il ricordo ma anche la continuità. Quindi noi ci siamo tornati improvvisamente, inaspettatamente.
Certo.
E io mi sono anche chiesto, ma questa panna sarà sempre uguale? Guarda, sul serio dico.
O è cinese.
O è cinese, o sa di riso.
È proprio così. Ma no, ma non è nemmeno cinese. È che solo io mi sono detto, ma non è che io me la ricordo così buona perché ero giovane, ero piccolo, non avevo ancora conosciuto il mondo. Sai quante panne ho mangiato? Devo dire, di tutti i luoghi quasi... d'Italia
del mondo,
del globo, esatto. E quindi fammi, adesso che questo Fassi di nuovo una specie di appuntamento fisso, fammi assaggiare la panna. La panna
abbiamo tutti sta cosa della panna di Andrea De Fassi. Io non lo so, io mi ricordo mio papà mi ci ha portato fino all'ultimo proprio a mangiare la panna di Fassi. Poi siamo tutti legati a quei ricordi che sono legati poi alla nostra infanzia, insomma, inenarrabilmente e indissolubilmente. Paolo, prima di salutarci però, mi dai qualche coordinata in più per questo laboratorio? Chi volesse magari partecipare, chi vuole, ecco, adesso abbiamo ricominciato, insomma, che cosa c'è da anche da... È brutto da dirlo, ma lo dico un po' fuori da te, da aspettarsi quando si entra a far parte di questa comunità, poi fondamentalmente che ha sede da dentro al Palazzo del Freddo, ma poi mi sembra che capito, è veramente, ecco, un modo per stare insieme, per comunicare le cose.
Sì, allora, intanto ti dico che basta andare su Facebook e scrivere Scuola Genius, ormai abbiamo tutti Facebook,
sì.
E si trovano delle cose già lì sufficienti per capire come funziona. E che cosa ci si aspetta? Ieri per esempio è partito un corso di podcast,
sì.
Dove ci stavano 10 persone in aula e 10 persone a casa, attraverso Zoom, attraverso uno streaming, in tutta Italia. Davvero delle persone incredibili. C'era una che viveva con due clavicembali nella sua casa sul lago vicino al Ticino, cioè, è incredibile. Pure lei sembrava un personaggio magico.
Due clavicembali, no, uno, due. Già il clavicembalo.
Partito di due, no? L'ho anche preso lievemente col sorriso, l'ho anche un po' preso in giro perché sembrava lei un personaggio quasi rinascimentale.
Ma certo.
È incredibile. E vuole fare il podcast, quindi una cosa modernissima. Tra l'altro noi stiamo per cominciare anche un percorso a novembre, il 22, di storytelling digitale.
Ah,
un'altra
cosa
modernissima. A me devo dire, me l'hanno spiegato i ragazzi che cos'è. Pure ormai, diciamo, ero abituato in un altro modo. Ma c'è una cosa che posso dire, se qualcuno fosse... Magari c'è qualcuno davvero interessato, no?
Ok.
Allora, il 7 ottobre parte un nuovo corso di scrittura per scrivere romanzi.
Ok.
Okay. E domani
sì.
Finisce entro, chi si iscrive entro domani, perché c'è una promozione con uno sconto abbastanza notevole.
Ok, quindi andate.
Quindi io lo dico, se qualcuno fosse interessato, potrebbe fare andare a vedere il nostro sito.
Perfetto.
Scuola Genius.
Perfetto.
Perché magari non credo che uno da oggi decida di iscriversi domani, però se proprio dovesse farlo almeno ce lo sconto.
Ok, perfetto, giusto, è palese, è dritto, va benissimo così.
No, perché capito, se poi si iscrive dopo domani non
capisco. No, va bene. Paolo, è stato un piacere averti qua ai nostri microfoni, grazie per averci raccontato l'esperienza di Genius.
Ciao Andrea e ciao alla radio e a te, spero di vederti anche di persona.
Assolutamente.
Davanti a una coppa di panna.
Bravo, davanti a una coppa di panna da Andrea, perfetto. Grazie mille a Paolo Restuccia.
Ciao.
Yeah. I know sometimes things may not always make sense to you right now. But hey, what daddy always tell you? Straighten up, little soldier. Stiffen up that upper lip. What you crying about? You got me. Haley, I know you miss your mom, and I know you miss your dad when I'm gone, but I'm trying to give you the life that I never had. I can see you sad, even when you smile, even when you laugh. I can see it in your eyes, deep inside you wanna cry, cause you're scared. I ain't there, daddy's with you in your prayers. No more crying, wipe them tears, daddy's here, no more nightmares. We gon' pull together through it, we gon' do it. Laney uncle's crazy, ain't he? Yeah, but he loves you, girl, and you better know it. We're all we got in this world, when it spins, when it swirls, when it whirls, when it twirls. Two little beautiful girls, looking puzzled in it. Days. I know it's confusing you. Daddy's always on the move. Mama's always on the news. I try to keep you sheltered from it, but somehow it seems the harder that I try to do that, the more it backfires on me. All the things growing up as daddy that he had to see. Daddy don't want you to see, but you see just as much as he did. We did not plan it to be this way, your mother and me, but things have got so bad between us. I don't see us ever being together ever again like we used to be when we was teenagers. But then of course everything always happens for a reason. I guess it was never meant to be, but it's just something we have no control over, and that's what destiny is. But no more worries, rest your head and go to sleep. Maybe one day we'll wake up and this'll all just be a dream.
Now hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Stiffen that up, pull it up, little lady. I told ya, daddy's here to hold ya through the night. I know mommy's not here right now, and we don't know why. We feel how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright.
It's funny, I remember back one year when daddy had no money. Mommy wrapped the Christmas presents up and stuck them under the tree and said some of them were from me, cause daddy couldn't buy them. I'll never forget that Christmas. I sat up the whole night crying cause daddy felt like a bum. See, daddy had a job, but his job was to keep the food on the table for you and mom. And at the time, every house that we lived in either kept getting broken into and robbed or shot up on the block. And your mom was saving money for you in a jar, trying to start a piggy bank for you so you could go to college. Almost had $1,000 till someone broke in and stole it. And I know it hurt so bad it broke your mama's heart. And it seemed like everything was just starting to fall apart. Mom and dad was arguing a lot, so mama moved back on the Chalmers in a flat one bedroom apartment, and dad moved back to the other side of 8 Mile on Novara. And that's when daddy went to California with his CD and met Dr. Dre and flew you and mama out to see me. But daddy had to work, you and mama had to leave me. Then you started seeing daddy on the TV and mama didn't like it, and you and Laney were too young to understand it. Papa was a rolling stone, mama developed a habit, and it all happened too fast for either one of us to grab it. I'm just sorry you were there and had to witness it firsthand, cause all I ever wanted to do was just make you proud. Now I'm sitting in this empty house, just reminiscing, looking at your baby pictures. It just trips me out to see how much you both have grown. It's almost like your sisters now. Wow, I guess you pretty much are, and daddy's still here. Laney, I'm talking to you too. Daddy's still here. I like the sound of that chair. It's got a ring to it, don't it? Shh, mama's only gone for the moment.
Now hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Stiffen that up, pull it up, little lady. I told ya, daddy's here to hold ya through the night. I know mommy's not here right now, and we don't know why. We feel how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. And if you ask me to, daddy's gonna buy you a mockingbird. I'ma give you the world. I'ma buy a diamond ring for you. I'ma sing for you. I'll do anything for you to see you smile. And if that mockingbird don't sing and that ring don't shine, I'ma break that party's neck. I go back to the jeweler who sold it to you and make him eat every carrot. Don't do it, Dad.
Eminem, Mockingbird, l'abbiamo ascoltato qui a Rossi di Sera su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Perché l'abbiamo ascoltato? Che ce l'ha portato Andrea Fassi, ci ha portato anche la musica questa sera. Perché Quella canzone di Eminem. A che cosa è legato?
Perché è l'unico filo conduttore artistico emotivo che mi lega al mio passato. Cioè, io sento Eminem dal 99,
dai D12,
come se fossi drogato, e continuo a sentirlo con lo stesso spirito. Credo perché mi abbia insegnato delle cose.
Ok. Questo
suo modo di canalare la
ci
rabbia.
Credi che forse è l'unico artista che non avrei mai associato a te. Ma mai vero. nella vita.
Pensa come mi ha salvato la vita. In passato, poi me la sono salvata da solo. Però, no, perché mi piace tanto. L'ho visto ovunque
ma
live.
Pensa te.
Da sempre.
Non ti avevo mai associato a me.
Io c'ho lui e Dylan Dog che mi accompagnano da quando ho 16 anni.
Oh, pensate, Dylan Dog.
Le uniche due cose lineari che non sono mai cambiate.
Visto, ci sta qualcosa.
E poi, vabbè, la canzone perché è dedicata alla figlia.
Immaginavo.
E io sono innamorato di mia figlia.
Immaginavo. Meravigliosa.
Credo che tu capisca.
Senti. Io mi sono appassionato ultimamente ad una cosa che vedo su Facebook, che condivido perché, e che leggo voracemente, che è papille.
Ah, beh, sono contento.
È una cosa che a me...
Pensavo che ci sia la crema, lo
no,
sbaglio.
Che palle questo che gelato, palle, dai, esatto. Possiamo dirlo, tanto sono con te, lo posso dire. Esatto. No, a me questo tuo lato di storyteller, come ha chiamato Paolo, no? Questa cosa di condividere cose che raccontano, di esperienze, di mettere tutto in fila, di dargli un ordine, a me mi affascina tantissimo.
Quello è un esercizio che io sto facendo, complicato in realtà, e che mi ha portato a cambiare alcune cose nel mio modo di pensare e scrivere, perché è settimanale.
Okay.
È un po' improvvisato, cioè non c'è una struttura dietro, dici, sai, ho deciso di scrivere un racconto, un romanzo, e avevo delle idee e settimanalmente lo sto portando avanti, è quasi finito, e mi serve perché mi fa andare a fondo nel modo di scrivere. Cioè, quando scrivi tu spesso sbagli, come quando fai le prime prove di gelato,
certo,
no?
Certo.
Purtroppo devo legarlo anche al gelato, questo era anche il mio lavoro.
Te tocca.
E all'inizio tu gratti un po' la superficie, cioè nel senso ti rendi conto che lavori in un certo modo e che crei qualcosa in un certo modo, poi andando avanti, approfondendo, vai a fondo, cioè conosci veramente, nel gelato ad esempio, la ricetta perfetta, nella scrittura togli, come quello che fanno gli editor, e lo puoi fare anche sul cibo, togli ciò che non è essenziale.
Less
is more,
dice qualcuno.
Esatto.
No? Ok.
E inoltre un esercizio, perché grazie anche a Luigi, che è uno degli editor fondatori della scuola, che mi aiuta a limare, capisco che ci sono che si può imparare a scrivere, cioè si può migliorare.
Okay.
E non è una cosa che spesso, alle volte dico, fastidio cinese o fastidio più come una volta, ma tanti dicono anche, non si può imparare a scrivere, è un talento. In realtà non è vero. È allenamento, chiaramente ci devono essere delle capacità, e su questo Paolo è molto bravo a spiegarlo, il discorso del talento. E papilla è un esercizio, perché settimanalmente io metto alla prova un mio modo di scrivere, e già rispetto alle prime settimane ho cambiato molto. Infatti non vedo l'ora di finirlo, perché ho in mente un'altra cosa che sarà molto diversa da quello che sto facendo, e secondo me sarà migliore.
Ti chiedo due cose.
Sì.
Io ho percepito, e dimmi se sbaglio, che Papille sia anche un pochettino figlio del suo tempo, ovvero c'è poco tempo per dedicarsi come vorremmo, lo dico io da lettore ormai depresso, perché non c'è tempo per prendere un libro in mano in maniera sacrosanta e di dettagliarsi un po' il nostro tempo. Quindi io l'ho interpretato in questa maniera, mi è sembrato il desiderio di leggere qualcosa che ti piacesse, e quindi te lo sei fatto da solo, sostanzialmente, o che comunque ti rispecchiasse.
Hai colto un concetto interessante.
A me questa cosa mi affascina.
E nasce
tanto
dal mio desiderio di cercare, e poi non sono riuscito a approfondirlo come avrei voluto, e lo farò meglio più avanti, anche una lettura del cibo diversa.
Mm-hmm.
Cioè ormai è diventata un po' una moda, no?
Okay.
L'alimentazione, il cibo. Ci siamo dimenticati che non abbiamo più tempo per pensare, noi mangiamo per nutrirci. È una moda, appunto. E avrei voluto che questo esercizio mi desse modo di vedere con uno specchio come funziona il cibo adesso. E quindi Papilla è un critico gastronomico che perde l'uso della lingua e quindi la capacità sensoriale.
Sì, è stato più bravo di me, perché io poi l'ho dato per assodata questa cosa, in realtà era proprio
No, ci sta, può essere assodata ma può essere anche spiegata. E da critico gastronomico, senza l'analisi sensoriale, analizza il cibo con un percorso, una mezza avventura, un po' diverso. E l'idea è quella di togliere un pochino il one man show, cioè io quando metto la giacca da gelatiere e faccio i corsi, i tour, e con gli stranieri che vengono, è come se ti sentissi un po' a centri, e questo accentrare sull'uomo io non lo sopporto, vorrei distruggerlo, perché vorrei distruggere quella mia parte. E Papille, dopo aver perso l'uso della lingua, cercherà di fare questo, e credo che sia questo il senso, ed è breve. ed è veloce, perché ad oggi spesso, come dici te, non abbiamo tempo.
Perché poi si legge, ecco, io l'ho letto dallo smartphone, perché poi è l'unico formato, sì. Io mi auguro che prima o poi ci sarà un editore folle quanto noi.
Pensiamo di farlo con Paolo, con Luigi Lucia, di rivederlo e renderlo poi un racconto.
Ecco, appunto, racconto, perché è veramente, veramente bello. Io poi ho visto in questa tua critica all'establishment del cibo, perché lo chiamo così, è quello. Ormai viviamo di star, e qui la seconda domanda, che poi si ricollega un pochettino al discorso che abbiamo fatto all'inizio. Adesso si parla di chef star, archi star, cioè ogni mestiere
deve essere la star,
devi diventare,
vorrei diventare invisibile.
Perché adesso secondo te c'è bisogno per forza di affermarsi su tutto e tutti e di farlo vedere, perché poi è
perché funziona. Cioè, perché è anche io stesso che la parte più intima di me ti dice che vorrebbe sparire, ed è vero, però c'è tutta quella parte non solo imprenditoriale, anche egocentrica, che poi prende piede, si mangia tutto, perché ti rendi conto che hai un seguito a prescindere, cioè crei comunque un contenuto interessante, perché certo. Ad esempio ho lavorato con colleghi molto più bravi di me e che hanno un senso lavorativo e professionale, ma c'è questa stella luminosa che poi ti illumina e ti mangia, perché devi essere tu al centro di tutto. E ti faccio un esempio: i ragazzi che lavorano con me organizzano delle visite guidate e loro mi hanno detto la parte in laboratorio falla tu, ti metti la giacca, la devi fare te, perché è meglio. Cosa che per me è assurda: è meglio perché mi chiamo Fassi, è meglio perché magari è un modo diverso di parlare, perché la gente vede che sono no, Andrea Fassi sulla giacca, allora tutti
in realtà, incute rispetto.
Sì, in realtà è il gelato che deve parlare, e come nel racconto deve parlare il racconto. Non si deve sentire la voce di chi scrive, deve arrivare attraverso il racconto. E io vorrei che questo fosse il futuro del Palazzo del Freddo, e non mi permetto di dirlo della scrittura, perché quello c'è chi è più bravo di me.
Vabbè, ma guarda,
però sparisse un pochino quest'idea.
Te lo dico da avventore, non è che stai lavorando male, anzi, perché oltre a farlo hai creato una didattica, paradossalmente.
Sì, ho creato cose belle.
Bisognerebbe fare
loro.
Così.
Bisognerebbe
okay.
fare così. E adesso vediamo, perché di questa cosa sono convinto. Cioè, vorrei sparire piano piano e far vedere sempre più il prodotto. E abbiamo dei prodotti fortissimi, peraltro. Parlo del gelato.
Sì, sì.
E la scrittura è la stessa cosa. Ci pensi, se leggi un libro, tu non senti, non è qualcuno che te lo narra, tu ti immergi dentro qualcosa.
Il narratore poi fondamentalmente sei tu, la vocina nel cervello.
Sì, bravo, bravissimo, la vocina nel cervello. E basta, non serve questo dover essere presenti, sentire che c'è un giudizio. Uno spiegone, come raccontano poi Paolo e gli altri quando insegno a spiegare le cose.
Lo spiegone
è famoso.
Ecco, se tu avessi dovuto fare uno spiegone su Fassi, come l'avessi, a parte secondo me l'hai fatto mille volte.
Io l'ho dica linea di...
Senti, ti va di fare un gioco, manca pochissimo, la distruggiamo. Fatto. Un po' staura di cosa che c'è. Quando arriva quello e ti chiede, ma perché la panna, perché qual è la...
Ma che palle. Ma, no, ma chiedete qualcos'altro che ho fatto ieri sera. No, scherzo. La cosa che mi frena è il rispetto profondo per il mio bisnonno, che ha fatto una roba incredibile che ancora oggi è inarrivabile.
Okay.
Perché non esiste una cosa simile.
È vero.
Però sì, la reazione te la dico poi fuori senza microfono.
Ma questo che vuoi. No.
Pare brutto.
Dai, facciamo tipo, sai, i trailer di Johnny Palumba, ti ricordi? No, è meraviglioso. Ok, senti, siamo arrivati quasi alla fine. Io ti ho promesso una cosa che ti ho dedicato, perché è un brano che a me, quando l'ho ascoltato, mi sembra in mente te, ma per un sacco di cose.
Leggo il titolo e mi piace tantissimo.
Per un sacco di cose, quindi questo te la dedico. Prima di chiudere, perché poi insomma scappiamo più o meno tutte e due, arriva una canzone che è legata secondo me a te, ma non solo, a tutti quelli che hanno sognato, ci hanno provato e ci sono riusciti. Lo Zingaro Felice, Alex Britti.
Un uomo sui 30 anni come un sacco di altra gente, basta poco per ferirlo, per lasciarlo indifferente. Una vita di avventure a rincorrere una meta, a bussare un'altra porta per entrare in un'altra vita. Una macchina modesta che per lui sarà un gioiello, poche sigarette in tasca e niente fiore nel suo occhiello. La sua timidezza a volte è l'arma sua migliore, un sorriso per nascondersi e gli occhi per parlare. C'è uno zingaro felice che si sveglia ogni mattina con la voglia di partire con la testa sulla luna.
C'è uno zingaro nascosto dentro il cuore di ogni uomo. Quando molleresti tutto per andare via lontano. Così come viene questo senso di voglia di libertà, così ci appartiene anche il tempo che tanto non tornerà, così tutto il resto non c'è più. Oggi è un giorno nuovo, dice la televisione. Il futuro è un mistero, tranne qualche previsione. E se è vero che il passato fa lo scemo e se è nascosto, io lo cercherò per dirgli sei passato troppo presto. C'è uno zingaro felice dentro il cuore di ogni donna. Quando la natura esplode e ti chiameranno mamma. C'è uno zingaro nascosto dentro un cane senza razza. Se lo incontrerai per strada non negargli una carezza. Così come viene, tanto per dire che ho un amico in più. Così ci conviene per sopportare un boccone che non va giù. Così che tutto il resto non c'è più.
Che tu sei un po' uno zingaro felice fondamentalmente.
Sì, sì. Questo è un ciabatte da marzo a ottobre, quindi sì.
Perché poi a me mi è sempre, ci conosciamo un po' da un po',
da un bel po', sì,
da un bel po', quindi io t'ho sempre immaginato così. Comunque poi a me è sempre colpito questa tua voglia che hai di scappare dalla tua vita e l'ho sempre molto rispettata, perché invece c'è chi si adagia su queste cose. Invece secondo me cercare di dare un senso proprio, anche se si viene da una realtà forte, perché poi non ci possiamo girare intorno per forza, nel senso, poi diventa anche quello, è sempre stata una cosa estremamente coraggiosa. Quindi io ho cercato di estrapolare tutto quello che era il tuo mondo, che poi è fantastico, perché ecco, il corso di scrittura, Papille, tutto quello che ci hai raccontato, che c'ha una base enorme, era tutto il tuo mondo che oggi abbiamo cercato di raccontare e impacchettare in questa puntata. Andrea, io ti ringrazio, perché è sempre un viaggio quando vieni qua con noi. Ovviamente dobbiamo, però ci dobbiamo mangiare un gelato insieme, non l'abbiamo mai fatto.
Pizza e gelato.
Assolutamente, insieme. Diamo qualche appuntamento per Papille, qualche cosa che uscirà.
Papille è facile perché tra i miei social, quelli di Genius, cioè tutte le settimane, il martedì mattina. Ok. Poi ci sono i nuovi corsi che ha detto Paolo, la scuola di scrittura Genius. Probabilmente riusciremo a far partire quest'altro anno un corso di storytelling del food, cioè
bellissimo,
come raccontare il cibo.
Bello,
per ora
bello,
ci fermiamo
bello
sullo storytelling digitale, sulla scrittura creativa che parte a breve, su tutti i percorsi che si trovano sul sito storygenius.it. E poi saremo al Salone del Libro.
Oh.
E questa cosa per me è meravigliosa, perché io faccio le fiere dei Rimini, il SIGEP, tutte pasticcerie e gelaterie da anni,
eh?
E per la prima volta corono il sogno di andare a una fiera invece letteraria in cui la scuola Genius avrà una sua piccola, un suo piccolo spazio a Torino.
Ok, proprio quello a Lingotto, quello
Lingotto, esatto,
perfetto.
E per me è super emozionante, vabbè, perché non vado come il signor Fassi.
Tu immagina che vai senza giacchetto da
vado con la magliettina di Genius, è un sogno.
Ciao,
mando la foto.
Sì, la voglio. No, tra l'altro preso, ci siamo sentiti quando ci siamo sentiti al telefono un po' tempo fa.
Sì.
Hai preso un premio per un racconto. Raccontiamo questa cosa.
Sì, ma ogni tanto mi capita.
Ho preso
un premio, sono dovuto andare fino a Altamura a ritirarlo. Ero tra i primi tre. E alla fine ho detto: oh, ce vado.
Vai.
E ho vinto
questo moglie
premio.
E figlia.
Sì,
via.
Sono con un racconto. No, sono andato da solo.
Ah, solo.
Perché sette ore con una bambina di un anno e mezzo.
Via. No, non è augurabile neanche al peggior nemico.
Ed è. Eh sì, è uno dei pochi che qualcuno, però, l'ho preso. Ed è bellissimo perché tocca parti di me che in realtà il gelato non può toccare, quindi tutti i riconoscimenti sul gelato sono più facili.
Allora, ti dico una cosa, dobbiamo renderla scaglionata questa cosa dei racconti, poi ti dico perché mi sono formulato un sacco di idee in testa mentre chiacchieravamo, quindi poi ci aggiorniamo. Intanto voi Andate da farsi a mangiarvi il gelato, fatelo con un libro, magari un libro proprio di Andrea, e scoprite tutto il mondo che c'è dietro Fassi, dietro tutto quello che c'è. Andrea, grazie mille e alla prossima.
Grazie.
Radio Cusano Campus.
E siamo arrivati alla fine, piano piano siamo arrivati un po' mangiando un gelato, raccontando, scoprendo, soprattutto stando insieme qui a Radio Cusano Campus, a Rossi di Sera. Io vi ringrazio, l'appuntamento però è sempre a domani, stesso posto, stessa ora, parole diverse però. Un saluto da Luca Rossi, che rimane sempre quello, mi raccomando, fate i bravi. Ciao, alla prossima!
Radio Cusano Campus, Radio Cusano Campus, the way you like it.